Grazie. La presentazione impegnativa. Ringrazio Irene per queste belle parole, speriamo che siano ben riposte. Il tema che mi è stato proposto, amore tra utopia e responsabilità, è un tema molto impegnativo, decisamente impegnativo. E riflettevo sui significati del termine amore quando mi sono così avvicinato alla stesura dell'intervento e mi sono accorto che amore è un termine estremamente ambiguo, è un termine molto ambiguo che tutti pronunciamo ma che direi ognuno di noi pronuncia con una sfumatura differente. C'è un'ambiguità che tutto il Novecento, il pensiero del Novecento, filosofico, ha posto in evidenza e su queste ambiguità non mi voglio particolarmente dilungare. E c'è un'ambiguità, direi, comune, un'ambiguità che attribuisce ognuno di noi quando usa questo termine. Per alcuni amore è seduzione, è eros, è passione. Per altri è purezza, distacco, equilibrio. Amore quindi è un termine estremamente ampio, dalle significazioni più disparate, più diverse. Ma il termine amore è un termine che ha un uso differente anche all'interno della storia delle religioni. Se noi pensiamo che cos'è l'amore per l'Oriente, noi dobbiamo pensare che l'amore per l'Oriente è un concetto differente rispetto al nostro uso consueto. È la ricerca del sé in sé. È cercare qualcosa di autentico oltre l'inautenticità dell'io, dell'ego. È una ricerca che entra dentro per non soffermarsi però in una ricerca dell'interiorità, ma per sostituire questa ricerca che va dentro con l'acquisizione di un principio, l'Atman, microcosmico, universale. Cioè comprendendo che all'interno dell'individuo, oltre l'individuo, c'è un cuore di totalità. L'Occidente invece, ecco, declina questo termine, l'Occidente religioso lo declina in termini completamente differenti. Per l'Occidente, per il pensiero neoebraico, per il cristianesimo, ma anche per l'islamismo, amore significa movimento verso l'alterità, verso l'altro, la ricerca del volto dell'altro, come diceva Levinas. Ma ancora, l'amore può essere inteso come mistica, come silenzio, come contemplazione, come compenetrazione profonda tra l'uomo e il cosmo e la natura, oppure come volontà in azione, come una volontà che si manifesta e diventa proposizione di azione. Amore è anche storia e divenire, manifestazione nella storia e divenire. Non mi voglio addentrare, come ho detto già prima, dentro tutte queste classificazioni, ma le ho volute presentare soltanto per renderci conto di quanto uno stesso termine contenga ambiguità e differenze, e di quanto siano ricche anche queste differenze e non cumulabili, non riducibili ad una identità. Quindi ho colto questo titolo, Amore fra utopia e responsabilità, come una provocazione forte, una provocazione intelligente, una provocazione che mi ha offerto l'opportunità di pormi delle domande. E direi che parlare di amore oggi, nella nostra contemporaneità, è una scommessa che facciamo con noi stessi, è una scommessa che facciamo con il mondo alla ricerca di un senso. Se forse, ecco, c'è un dato comune in tutte le definizioni di amore, è quella di sostituire il termine amore con la ricerca di un significato, con la ricerca di un senso. L'amore è ciò che, in qualche misura, offre il senso alla nostra esistenza, alle nostre esistenze. È una scommessa, quindi, per verificare se il nostro mondo ha ancora un senso vero, autentico. E dove stia questo senso, dove si nasconda, dove si celi. È una conoscenza, quindi l'amore, credo, è una tensione verso la conoscenza e la comprensione, verso una comprensione individuale ma anche verso una comprensione assoluta. È una tensione verso, è un tentativo di comprendere. L'amore si caratterizza, credo, proprio come tentativo di comprendere. E in questo suo procedere, in questo suo cammino verso la conoscenza, diventa simultaneamente empatia profonda, ma anche, direi, responsabilità profonda. Ecco, questo come piccolo scenario introduttivo. Ora cercherei di così approdare a qualche significato, ad alcuni dei significati che mi sembrano più importanti del termine amore in rapporto appunto all'utopia e alla responsabilità. Io direi che, recuperando un po' la radice etimologica del termine utopia, no? Che l'amore è essenzialmente utopia perché è in primo luogo esperienza, è esperienza profonda e pervasiva. E questa esperienza profonda non ha un territorio, non abita un territorio preciso, non ha un luogo preciso, non ha una dimora definita, non è isolabile, non è definibile in maniera chiara. Direi che l'amore è utopia perché ci apre un po' ad una sorta di parlare apofatico che deve sconfinare necessariamente nel silenzio, deve sconfinare necessariamente nella caduta delle parole e dei loro significati. Non credo che si possa parlare di amore senza averne fatto esperienza. L'amore non è una teoria, non può essere teorizzato prima ancora che esperito, non può calare dai massimi sistemi nella vita dell'individuo. Non si può parlare di amore, credo, se questo amore non ha lasciato un segno visibile sulla nostra pelle, sul nostro volto. In questi termini è esperienza unica e direi quasi bruciante, un fenomeno che ci coinvolge nella nostra interezza. E direi che si cala nel nostro vissuto individuale e collettivo come esperienza di ciò che si pone oltre la frontiera. È superamento del limite, del consueto, è superamento del dover essere in rapporto ad alcune norme, per cercare invece l'essere, di essere, è superamento del da farsi o del da dirsi, è varcare i confini di un mondo che cessa di declinarsi o coniugarsi da un punto di vista determinato e preciso. È una sensazione bruciante che coinvolge la mente e le viscere, direi non soltanto la mente, che stordisce, che toglie il respiro, che inquieta e soprattutto direi che è un'esperienza che annebbia le nostre pacifiche logiche borghesi. Non c'è amore senza rovesciamento. È una logica che in qualche modo, se posso usare un'immagine forte, è una logica che ci fa lanciare lontano le pantofole del nostro perbenismo, l'organizzazione svizzera della nostra efficienza, del nostro efficientismo. Il mondo non può stare più dentro le categorie quando si ama. Nell'introduzione al famoso libro Il Sacro di Rudolf Otto, l'autore Rudolf Otto diceva che sconsigliava la lettura di questo volume, che cercava di capire, appunto, che cerca di capire le ragioni del sacro e del religioso, sconsigliava la lettura a chiunque non avesse fatto, almeno per un attimo o per qualche esperienza, non avesse incontrato in un istante, in un frammento della propria vita, un'esperienza simbolica, non avesse vissuto un'esperienza simbolica. Quasi a dire che non è possibile parlare di Dio e tantomeno fare una teoria del sacro e dell'amore senza una prassi esistenziale, senza averlo provato dentro, proprio come fuoco, come bruciore, come sentimento, come Gefühl, come sentimento forte. E Rudolf Otto dice, a un certo punto l'esperienza del sacro, che si fa sentimento, che si fa forte sentimento, si universalizza. E per lui questo è religioso, un'esperienza, un sentimento che è capace di universalizzare, cioè di trarci fuori dalla nostra limitatezza e dal nostro modo angusto di verificare, di vedere le cose. Un senso profondo e direi insolido della realtà. L'amore quindi è, in base a questa definizione, che poi è anche molto debitrice di Schleiermacher, che parlava di senso e gusto dell'infinito, l'amore è, nella sua veste più radicale e assoluta, al di là direi di ogni barriera che divide credenti e non credenti, è esperienza della totalità, mi sembra di poter dire che è così, è esperienza della totalità, che si rifrange in qualche aspetto del reale, in un qualsiasi aspetto del reale. Potrebbe essere anche uno sguardo delle persone che si amano, oppure in un sorriso, si può materializzare in un flusso sanguigno, nell'accelerazione del battito cardiaco, in un respiro affannoso, e può anche diventare esperienza tremenda e affascinante, come diceva sempre Rudolf Otto, del sacro, di Dio. Da un punto di vista più umano potremmo ridurre questa definizione dicendo che l'amore è utopia perché è la necessità di poesia che l'uomo e la società manifestano. È una manifestazione che passa però attraverso il corpo, e lo vorrei sottolineare, che si concretizza nel corpo. E forse del cristianesimo l'aspetto più bello, che mi cattura sempre, è proprio come questo fatto religioso proponga una identità tra amore e corpo che si realizza in Cristo. Non c'è un amore che si situa al di fuori del corpo. Oppure, come dice Roberto Assagioli, il padre della psicosintesi, è esperienza del centro. In un centro, del centro nel senso di un luogo in cui non ci sono più le barriere e le divisioni, di un centro che diventa totalizzante, contrapposto invece ad un amore periferico che è ancora narcisistico e che parte sempre da una visione del mondo che inizia dall'ego, dall'io. Io vedo, io provo, io sento. L'amore del centro invece confonde, evita questa partenza dall'io. Connesso a questo primo punto, mi sembra importante e fondamentale sottolineare come questo amore che è esperienza, che è forte esperienza, è anche sempre, anche nell'accezione laica, contemplazione e mistica. Non c'è un amore, per quanto laico, che non sia contemplazione mistica. Metto tra parentesi il significato religioso, metto tra parentesi l'esperienza religiosa e parlo proprio, direi, da uomo che mette tra parentesi questa realtà del sacro. Perché dico che l'amore è sempre comunque un'esperienza contemplativa? Perché è sempre esperienza, credo, della certezza o della ricerca di una certezza che ci sia una logica positiva nella nostra vita. Nel momento in cui noi amiamo cerchiamo una logica positiva ed è una logica di incanto, non è una logica di disincanto. Mi viene alla mente il pensiero di Maslow, di questo psicologo che parlava di peak experience, di esperienze di vertice, di vetta, e diceva che per lui il senso religioso, ma direi che il senso dell'amore in maniera più ampia, è una percezione fulminea, una percezione fugace di compattezza e di totalità che a tratti e quasi all'improvviso ci sovviene, ci cattura. E questo penso che sia anche la definizione laica dell'amore, è una sensazione pervasiva e immediata che ci cattura. E perché ancora è mistica? Anche nella logica laica è mistica perché ciascuno che vive una logica di amore è alla ricerca di quel di più, di un di più che vede riflesso e che contempla nel mondo, nel reale che ci circonda. È una logica, quella dell'amore, che cerca di cogliere in profondità le vibrazioni dei significati. E direi che se non si coglie questa vibrazione dei significati, questa profondità dei significati, allora veramente l'uomo non è nulla, non è nulla, se non riesce a cogliere questa profondità dei significati. Ed è mistica, ancora, lo diceva anche Erickson, perché è la mistica che ci insegna il bambino appena nato, il neonato, quando guardando lo sguardo della madre, in esso vedrà ricapitolato tutto il mondo che ha senso per lui in quell'istante è ricapitolato in quello sguardo. E ancora anche Francesco, San Francesco, nel Cantico delle Creature, tesse le coordinate di questa mistica dell'esistenza e del reale, delle coordinate che sono semplici, immediate, esperienziali e profondamente contemplative. Ma direi che l'amore non è nemmeno però estetica della contemplazione, non è soltanto un'estetica, anzi, direi che l'amore, proprio all'interno di questa concezione screziata, di questa mistica, di questa esperienza forte, nasce proprio il senso di responsabilità. L'Oriente religioso ci insegna qualcosa a questo proposito. Pensiamo per esempio al concetto di karuna buddista. La karuna buddista è quel principio per il quale il bodhisattva, cioè colui che è giunto alla salvezza, decide di reimmergersi nel flusso delle nascite e delle rinascite perché vuole che tutto il mondo sia salvo. Non una salvezza per sé e personale, ma una salvezza complessiva. La karuna buddista, così come anche la bhakti induista, sono, direi, essenzialmente la capacità di cogliere che non esiste più alcun confine possibile tra sé e l'altro. E direi che quindi in questa accezione l'amore rifiuta di farsi esperienza settoriale, individuale, di una persona, limitata al singolo, e invece anela ad essere una felicità universale, quasi a dire che non è possibile la ricerca di una felicità e di un amore personale se non ci si pone il problema della felicità e dell'amore universale. Non è possibile, dice l'Oriente, pensare in termini individualistici una realtà fusionale come quella dell'amore. Fino a quando l'universo, dice l'Oriente, anche nella sua componente più insignificante, anche nel filo d'erba, anche nelle componenti animali, eccetera, gemerà, l'amore non avrà vinto e non è possibile dire che l'amore abbia vinto. L'Oriente ci aiuta in qualche misura, credo, a livello anche proprio di pensiero filosofico, prima ancora di opzione religiosa, a spalancare le porte delle nostre percezioni, a non chiuderci in un'ottica angusta e personale, e ad assaporare il senso unitario, fusionale dell'esistente, a cogliere quella sottile trama, quella intricatissima trama delle relazioni che lega ciascuno di noi alla complessità, che ci lega in solido alla complessità. Ma direi anche che l'amore è un dinamismo. Abbiamo detto che è esperienza, è contemplazione, ma è anche un dinamismo. È un dinamismo che libera dalle dipendenze e quindi è anche un sinonimo di libertà. Dalle dipendenze autoprodotte, dalle dipendenze imposte, ma direi che è anche un cammino di libertà perché ci emancipa attraverso la sua componente eretica, perché l'amore è sempre eretico, ci emancipa dal cieco integralismo, ci evita di chiuderci nelle definizioni. E quindi libertà dalle dipendenze autoprodotte, in modo principale direi, in primo luogo è libertà dal senso di colpa. Il senso di colpa non ha niente a che spartire con il concetto di amore. È una sorta di, direi, autotortura che l'individuo si dà in rapporto a un'azione che pensa di aver commesso o che ha commesso. Non perché il senso di colpa non esista o non esista la colpa, no? Il senso di colpa... La colpa esiste anche in rapporto a motivi giusti, plausibili, reali, tutto quello che volete. Ma il senso di colpa in sé per sé è un modo per autotorturarsi e insieme per autogiustificarsi. Attraverso il senso di colpa, in qualche misura, Noi ragioniamo con una logica che grosso modo potremmo riassumere con io sbaglio, ma in fondo pago con il senso di colpa per il mio errore, e quindi è un modo per non cambiare mai. L'amore invece direi che libera dalle dipendenze, e tutte le religioni pongono in evidenza proprio questo aspetto liberatorio dell'amore, liberante e liberatorio dell'amore, perché invece l'amore ci fa cambiare, ci costringe a cambiare, non a punirci con un meccanismo di senso di colpa. E direi che anche il senso del peccato, comune o non comune a tutte le religioni, non ha niente a che spartire con il senso di colpa, da un punto di vista storico-religioso, e semmai la condensazione, la presa di coscienza della propria imperfezione e il tentativo positivo, propositivo, di trasformazione, di cambiamento. Quindi il senso del peccato, il senso del karma, per esempio per l'Oriente, o quello che volete voi, è in qualche misura un modo per riconciliare l'uomo con la sua imperfezione, ma anche, direi, un modo per evitare di autozavorrarci, di autotenerci a terra. La colpa, direi, che è il linguaggio ancora dell'ego, dell'io, di una persona che è schiava di se stessa. Mentre l'amore è un linguaggio che libera dall'attaccamento a se stessi, è liberazione profonda dalle dipendenze dell'ego, è l'attivazione di ottiche differenti sulla base della legge dell'empatia. E voi sapete che l'empatia è quella profonda immedesimazione con l'alterità che ci fa sentire con l'alterità e simultaneamente per l'alterità. Infine direi, perché devo concludere, che l'amore è anche libertà dalle dipendenze che ci sono imposte, non soltanto dalle dipendenze che ci autoproduciamo, ma da quelle che ci imponiamo, non solo come singoli, ma anche come cultura. E l'Occidente oggi è fortemente impositivo. In qualche modo noi oggi tutti, chi più chi meno, viviamo come sospesi in noi stessi, costretti a essere noi stessi e costretti in qualche misura a non poter pensare ad altro che noi stessi, chiusi nel nostro mondo. Le nostre vite sono tutte preoccupate di svolgersi all'interno del riconoscimento sociale. Invece credo che l'amore è in questo senso una forza liberatoria anche dalle dipendenze che ci sono imposte dall'esterno. Diventa in qualche misura una realtà che ci fa spostare l'ottica e il punto focale da noi e dalla nostra cultura ad un altro punto, all'altrove. È un tentativo di uscire fuori dalle coordinate strette dell'ego. In altra misura, in altre parole, l'amore ci aiuta a vincere l'incapacità di vivere che sentiamo, che respiriamo, dall'incapacità di vivere. Si riflette, direi, in una incapacità di pensare, si riflette in una capacità di trovare, di tornare a pensare in termini ampi, ariosi, non strettamente narcisistici. L'amore, in altre parole, ci rende liberi di essere fedeli a noi stessi. Ci permette di non dimenticare mai di pensare in termini propositivi, ci consente di aprire dei varchi di pensiero e di intuizione. E vorrei concludere proprio con quella immagine che vi avevo offerto prima. L'amore è anche eresia, è il coraggio dell'eresia, cioè il coraggio di rompere le regole e i dettami che ci sono imposti. E capacità di far respirare ogni dogmatismo attraverso l'emersione della zona d'ombra che si agita in noi e che è zona d'ombra in qualche misura di contestazione. Far emergere la contestazione, il rovesciamento, la dissacrazione. Questa è la carica positiva ed eversiva della trasformazione, e direi la carica positiva ed eversiva dell'amore, che non si accontenta di restare chiuso in se stesso, ma cerca sempre di aprire il sistema o i sistemi a nuove soluzioni, a nuovi scenari. diviene tensione profonda, quindi l'amore verso la molteplicità del reale. Non possiamo più parlare una sola lingua. Il mondo oggi ci fa capire che non possiamo più parlare un solo linguaggio, anche se fosse un linguaggio religioso. Non possiamo più parlare un unico linguaggio, siamo costretti a imparare più linguaggi. Senza però ridurre questa pluralità dei linguaggi a semplice identità, a sovrapposizione o a sincretismo, quello che volete. L'amore è eretico, direi, perché non riduce appunto tutto a semplice identità, non sovrappone e non contrae le alterità, ma cerca di attraversarne i differenti paradigmi per approdare a nuove soluzioni, attraversa la diversità, diventa empatia con la diversità. Questa è la grande responsabilità, credo, di noi che viviamo in questo tempo, o di noi che siamo giovani in questo tempo, riuscire a parlare linguaggi distanti, componendo quelli che sono chiamati in termini tecnici agglomerati di pensiero, e comprendere che questi agglomerati di pensiero non possono essere ridotti attraverso la logica occidentale. Dobbiamo attivare quella che Ugo Volli chiama la logica del politeismo, tornare a essere i politeisti, ma non in senso religioso, badate bene, in senso filosofico. In che senso tornare a essere politeisti? Nel senso di dar voce a tutte le frammentazioni, a tutte le diversità, aiutare le diversità a rimanere tali e a essere capaci di integrarsi rimanendo tali. Conviene, credo oggi, fare il passo dalla visione negativistica della frammentazione che l'Occidente ha avuto a una visione positiva della frammentazione come valore. E in questo sta l'eresia, direi, nel non cercare di ridurre ad unità o ridurre alla mia visione l'altro, ma accettare lo scandalo della diversità e della differenza, fino in fondo, fino all'irriducibilità, fino ad un punto in cui il contrasto non sia più riducibile e rimanga in quanto tale. Si tratta di allenare quindi la nostra coscienza al capovolgimento, lo diceva Palazzeschi, sempre essere saltimbanchi, all'osservazione dei fenomeni da punti di vista differenti, alla comprensione dell'alterità dall'interno del suo modo di vedere il mondo e di coniugare il mondo, e non all'interno del nostro modo di vedere il mondo. Il che non reprime il contrasto, il contraddittorio che si può creare e si deve creare fra le culture, non sminuzza, non omogeneizza l'irriducibilità delle differenze, ma ci allena, direi, alla comprensione che le differenze possono e devono convivere e che nessuna cultura, e vorrei dire osando anche nessuna religione, detiene un'organizzazione storicamente, detiene un'organizzazione lineare e chiara del senso globale. L'amore è in questo senso la grande utopia storico-sociale di un mondo pacificato, ma anche responsabile, ma anche che si rende responsabile, e responsabile in azione, con un dinamismo per la realizzazione di se stesso. È la speranza dell'umanità e dell'uomo nella possibilità che si possa scardinare l'ingiustizia, che si possa scardinare l'inconciliabilità, sotto qualunque maschera essa si celi. È una speranza innanzitutto laica, l'amore, prima ancora che religione, è un'utopia laica, è una responsabilità laica, prima ancora che religiosa. Ed è l'utopia e la responsabilità che si nasconde dietro la certezza che il mondo in qualche misura, e forse per vie misteriose, abbia comunque un senso, magari non un senso dato, non un senso fisso, non un senso chiaro, ma un senso da costruire, direi un senso profondo comunque, autentico allo stesso tempo, di cui ognuno, ma anche ogni cultura, deve farsi responsabilmente garante ed interprete. Grazie.
Dopo le parole di Marco è quasi difficile parlare. Grazie Marco per la tua testimonianza e per l'autenticità, la verità di delle cose che tu hai detto. Grazie. Quindi l'amore fra utopia e responsabilità, utopia che mi costringe a camminare, a spostare continuamente l'orizzonte, e che mi richiama proprio al il cammino, alla costruzione di qualcosa qui e dura. Ecco dunque la responsabilità che mi fa scoprire l'altro e mi fa scoprire proprio l'altro asimmetrico, come dice Arturo Paoli, e mi fa camminare secondo un amore che è innervato dalla giustizia, dice sempre Arturo Paoli. Ecco dunque Arturo Paoli, piccolo fratello del Vangelo, nato a Lucca tanti anni fa, ricco di anni. È stato definito il pensatore più lucido, più profetico che la Chiesa Cattolica abbia oggi, quindi filosofo, scrittore, ha scritto numerosi libri, tra i quali Camminando s'apre cammino, Castità, povertà, obbedienza, La costruzione del regno, Gesù, progetto Gesù per una società fraterna, Il presente non basta nessuno, e quando l'ho conosciuto mi ha regalato Il grido della terra. Ecco dunque che oggi Arturo Paoli ci porterà proprio questa testimonianza viva, vera, autentica di una terra che grida amore e giustizia. Arturo, grazie per essere venuto, non è stato facile, ma ci ha detto sì, e questo sì è molto importante per noi, è molto importante per continuare a camminare, camminare nell'unità e sentire sempre di più quella responsabilità che ci lega e che ci rende fratelli. Grazie Arturo per essere qui con noi. Sentiamo Arturo Paoli.
Un paio d'anni fa un intellettuale italiano, laico, ha scritto un libro insolito, un libro che ha come titolo Fuori dall'Occidente. L'autore è ben conosciuto, è Alberto Asorrosa, che è titolare della Cattedra di Letteratura all'Università di Roma. E dico un libro insolito per l'autore e per l'Italia. Per l'autore perché in tutta la sua carriera letteraria non ha mai scritto un libro del genere, evidentemente. Soprattutto che è un libro che parte dall'analisi dell'Apocalisse, dichiarando che lui non ha assolutamente una religione, che parla come laico. E questa analisi dell'Occidente è uno terribilmente, non dico negativa, pessimista direi piuttosto, assolutamente pessimista, senza, cioè una condanna integrale, totale dell'Occidente, senza possibilità di attenuanti. Anzi, arriva persino a dire che quando l'Occidente decide di fare una giustizia, ricopre una ingiustizia con un'altra ingiustizia, quindi assolutamente, vorrei dire, non vede niente di positivo in questo Occidente. E soprattutto direi che, dicevo prima che non solamente insolito per l'autore, ma anche insolito per l'Italia, perché mentre ormai queste analisi dell'Occidente, queste analisi pessimiste dell'Occidente si moltiplicano e sono sempre più negative, sempre più pessimiste, specialmente fuori dall'Italia, perché in Italia ancora timidamente cominciamo a criticare l'Occidente, che è la società nella quale noi viviamo, forse perché noi siamo arrivati alla ricchezza più tardi degli altri popoli d'Europa, specialmente della Francia, della Germania, eccetera, e quindi evidentemente ancora ci stiamo bene nell'Occidente, ci stiamo abbastanza bene, cioè eravamo una nazione povera prima della guerra e oggi siamo diventati un paese ricco. Abbiamo i supermercati abbondanti, abbiamo tutto quello che desideriamo, più di quello che desideriamo, possiamo comprare due macchine o tre o quattro, eccetera, e quindi stiamo zitti, meglio non criticare l'Occidente, capite? Ma nonostante tutto la storia cammina evidentemente, e ormai diciamo questo Occidente è decisamente condannato anche da parte di certi tecnici dell'FMI, di certi economisti, eccetera, sanno perfettamente che si tratta di una società che non può durare, che deve necessariamente crollare o cambiare. Il mondo non finisce, quindi non dobbiamo aver paura, ma certamente che siamo in un'epoca di grande trasformazione politica, economica, sociale e anche religiosa, sinceramente, anche religiosa diremo, no, certo. E evidentemente questa condanna così radicale dell'Occidente, che è in questo libro di Azor Rosa, vi consiglio di leggerlo perché è abbastanza interessante, perché è verista d'altra parte, non è un sogno, non è una fantasia, non è un'opinione personale, ripeto, ormai è un'opinione molto diffusa, ecco. E evidentemente quello che ci duole profondamente e di cui dobbiamo assumerci la responsabilità è che questo Occidente porta inevitabilmente un aggettivo che è cristiano, Occidente cristiano, perché evidentemente non si tratta tanto della religione, perché nell'Occidente c'è molta gente che ormai non pratica il cristianesimo, però evidentemente il cristianesimo è stato un elemento fondamentale della nostra cultura, capite? E quindi è giusto chiamarlo Occidente cristiano, e non parlo solamente del nostro mondo cattolico. Sapete che il Presidente degli Stati Uniti, quando prende possesso della sua carica, giura sulla Bibbia. E sapete che sul dollaro certamente non è molto educato, ma sul dollaro c'è scritto confidiamo in Dio. Ecco, quindi evidentemente si tratta di un mondo, una cultura cristiana che va dalle montagne rocciose agli Urali, cioè tutto l'Occidente, quello che noi chiamiamo Occidente cristiano. La ragione per la quale questo Occidente è condannato e giudicato con tanto pessimismo, così negativamente, è non soltanto perché nell'Occidente ci sono evidentemente degli aspetti negativi, ci sono, vorrei dire, delle negazioni del cristianesimo evidenti, ma anche perché la cosa che è molto più grave, ma poi vedremo che probabilmente si può risolvere anche un aspetto positivo, la globalizzazione ha concentrato nell'Occidente, vorrei dire, le leve di comando che sono la causa delle guerre che si svolgono in tutto il mondo praticamente, ecco, e della fame e di tutte le conseguenze. Quando noi vediamo i bambini scheletriti alla televisione dell'Etiopia o di altri paesi, quando sentiamo parlare di guerre, eccetera, eccetera, dobbiamo avere coscienza che siamo noi che le organizziamo, noi che le finanziamo. Il mercato centrale, ormai ha la manovra, direi, dirige l'economia del mondo. E dirigendo l'economia del mondo e avendo, vorrei dire, come centro, giustamente, l'accumulazione della ricchezza, è inevitabile che scateni guerre, perché sapete, statisticamente, non così come un predicatore che può dire questa cosa per una certa retorica, per appoggiare la sua tesi, ma statisticamente sapete che le due risorse fondamentali, basiche, di questo mercato globale le due ricchezze più alte, diciamo, i due ingressi maggiori sono le armi e la droga. E quindi praticamente dobbiamo avere coscienza che la nostra prosperità si mantiene unicamente seminando la morte. Noi abbiamo bisogno di uccidere, abbiamo bisogno di seminare la morte per mantenere la nostra prosperità. Perché evidentemente le armi e la droga sono due strumenti di morte, capite? E se il mercato rinunziasse da un momento all'altro al traffico della droga e alla fabbricazione di armi e quindi allo spaccio delle armi, evidentemente questo mercato crolla. E quindi praticamente per mantenere in piedi questa struttura globale è necessario, assolutamente indispensabile, seminare la morte. Di questo noi dobbiamo avere coscienza. Quindi il cristianesimo, che ha come messaggio basico, la vita. Gesù dice: sono venuto a dare la vita, sono venuto che questa vita sia abbondante. Bene. La società formata sulla base di questo Vangelo, la società formata sulla base di questo messaggio deve, per vivere, seminare la morte. Di questo dobbiamo tutti noi avere coscienza. Io penso che un cristiano che non ha seriamente questa coscienza e che non assume questa responsabilità, un cristiano vuol dire che è, un cristiano che non ha idea, un cristiano che vive spensieratamente, che non vive seriamente la sua fede, che non ha mai letto il Vangelo, in poche parole, ecco. E qui dobbiamo partire da questo punto, capite? Ecco. E allora perché il cristianesimo è diventato colpevole, il centro della colpa, voglio dire universale, perché? Qual è la ragione? Bisogna fermarci un momento per vedere qual è la ragione, perché solamente se partiamo di lì, siamo preparati a cogliere le speranze, perché è inutile parlare di speranze così retoricamente se queste speranze non si fondano su una realtà, capite? Ecco. E quindi solamente se noi partiamo da questa realtà e assumiamo questa responsabilità possiamo cogliere le speranze che ci sono, certamente, perché la società non muore definitivamente, capite? Cambia, cioè c'è qualcosa che muore e qualcosa che nasce. La società è un po' come le stagioni, sapete, c'è l'autunno, c'è l'inverno e poi c'è la primavera. Noi oggi siamo in pieno inverno, ecco, ma dobbiamo tendere lo sguardo, lanciare lo sguardo verso la primavera, ecco, e vedere che cos'è questa primavera, come può nascere questa primavera, capite? Ecco. Ora, la società evidentemente non è formata da Dio, la società è formata